Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te.
Rassegna stampa dal passato. L'Italia contemporanea raccontata attraverso i giornali. Una rubrica di Paolo Di Paolo. Giovedì 27 gennaio 1994. Silvio Berlusconi scende in campo. Basta aprire un giornale qualunque per sapere che quella mattina i giornali sono pieni di notizie che riguardano il Cavaliere. Il Cavaliere è apparso in TV il giorno prima e ha lanciato il messaggio di Forza Italia, il primo messaggio alla nazione, che complica già le cose rispetto alla presenza nei telegiornali. Inviata una cassetta al direttore del TG2, Galimberti, riceve come risposta: «Caro dottore, soltanto il Presidente della Repubblica fa discorsi alla nazione, a reti unificate». C'è già un dissidio sulla messa in onda di questo messaggio. Berlusconi vorrebbe che fosse mandato in versione integrale e naturalmente i direttori di giornali e dei telegiornali nicchiano. Appare Berlusconi seduto a una scrivania e dai giornali di quella mattina noi leggiamo il resoconto preciso di questo messaggio. Le luci, soffuse, si legge sulla stampa, d'un color seppiolina che si ottiene filtrando la camera con una calza di nylon. Lo faceva anche Ceausescu verso la fine. L'uso patinato delle luci, la copertina di rotocalco, è importante, perché dovrebbe introdurre un elemento caldo per compensare i tanti elementi freddi già elencati. L'inquadratura è fissa, tranne che per un solo movimento. Quando Berlusconi attacca l'appello nel sottofinale, sono sceso in campo perché, stringe in un primo piano, rivelando qualche ruga. Fa due sorrisi, uno all'inizio e quando dice l'Italia è il paese che amo. Dice di averlo rivisto, a molti giornali racconta che gli è piaciuto, che ne ha registrato altri che serviranno per i candidati e per i club, serviranno al movimento. 9 minuti di messaggio, scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Già le prime interviste a storici e politologi rivelano qualche perplessità. Per esempio il professor Lanchester dichiara a un quotidiano: come si dice Berlusconi in polacco? Questo costituzionalista si chiede se Berlusconi non somigli forse a Piminski, il miliardario emigrato negli Stati Uniti e tornato in patria per contendere la presidenza a Lech Wałęsa. Piminski usava le sue ricchezze per comprare spazi su mass media, Berlusconi mass media li possiede. Dice Lanchester. Non li deve comprare, li possiede già, e la campagna elettorale la prefigura selvaggia. C'è sui giornali ancora altro quella mattina. Berlusconi proclama: io batterò la sinistra, ma intorno a lui si stanno sbriciolando i partiti della Prima Repubblica. Segni rompe con Bossi e torna con Martinazzoli, la Malfa lascia i progressisti. Si parla anche d'altro, naturalmente. La cronaca racconta quella mattina della scomparsa di Lenia Carrisi. È successo qualche giorno prima, i genitori sono molto allarmati, ma la polizia di New Orleans consiglia ad Albano e Romina di restare fermi e di non mettersi alla ricerca della figlia. A Sydney c'è un momento di panico perché 2 colpi di pistola centrano quasi Carlo d'Inghilterra, ma l'arma era caricata fortunatamente a salve. Morandi fa concerti con un successo che viene definito per ogni età. Siamo appunto nel 94 e il cantante a Torino fa il tutto esaurito con ragazzine in jeans e signore chic. Se guardiamo i programmi televisivi, quel giorno va in onda a 12:35 su Rai 1 La signora in giallo, poi Lessi più tardi nel pomeriggio e alle 19:40 il tradizionale almanacco del giorno dopo. Su Rai 3 in prima serata Il rosso e il nero di Michele Santoro, si gioca Roma-Sampdoria. All'indomani arriverà la notizia che in un momento molto legato a quel discorso di Berlusconi di cui si è detto, una cena andrà di traverso ad alcuni boss mafiosi. Tutta Italia sta parlando della discesa in campo, al tavolo del buon ristorante Gigi il Cacciatore in via Procaccini a Milano un'allegra comitiva sta cenando dopo una giornata di shopping, sono i 2 fratelli Filippo e Giuseppe Graviano con le loro compagne, un amico siciliano, Giuseppe D'Agostino. I carabinieri del Rosso, che seguono le 2 donne da quando hanno preso il vagone letto da Palermo, interrompono la cena e arrestano la comitiva. I 2 Graviano, latitanti, boss di Cosa Nostra del quartiere Brancaccio, sono gli organizzatori della campagna di bombe che 6 mesi prima ha seminato morte a Firenze, a Milano e a Roma. Sono di casa in questo ristorante, Il titolare, Elio Boi, sardo, ne ha fatto da tempo, oltre che un buon locale per la selvaggina, un centro operativo per un grosso traffico di eroina. Verrà arrestato dopo 40 giorni. Giuseppe D'Agostino, cittadino incensurato, chiamato a rispondere sulla sua presenza a tale tavolo, spiega di aver accompagnato il figlio per un provino nei pulcini del Milan e di essere già stato altre volte a Milano con due amici, Francesco Piacenti e Carmelo Barone. Quest'ultimo avrebbe dovuto fargli trovare un lavoro in Lombardia grazie all'interessamento di Marcello Dell'Utri. Di lì a poco, qualche giorno avanti, l'11 febbraio 94, viene arrestato Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, industriale e proprietario del giornale di famiglia. Viene arrestato per ordine della Procura di Milano per mazzette pagate a funzionari della Cariplo. Quel giornale, fondato da Indro Montanelli, viene abbandonato dal suo noto fondatore il 12 gennaio 94 con un editoriale in cui si dice incompatibile con l'ingresso in politica di Silvio Berlusconi. La canzone più ascoltata, una delle più ascoltate di quell'anno, 1994, è l'inno di Forza Italia.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.